The man with the foolish grin is keeping perfectly.
The Fool of Deal è arrivato nei nostri studi, aspettando sempre la sigla in diretta, che a me piace assai, diciamo così. Ed è Giovanni Rozzini.
Questa
nenia. Questa nenia. Come sei irriverente, come sei dissacrante, guarda. Giovanni Rozzini nei nostri studi, come tutti i lunedì mattina, anche se tra qualche settimana Giovanni Rozzini passerà invece il venerdì mattina. Perché? Perché inizio
perché
di corso all'università, banalmente, diciamo, banalmente tra virgolette. Però andiamo un po' fuori dal seminato, io volevo trascinarti sul terreno della... nel direttore del museo egizio.
Ma c'è anche il PD, ha fatto male a non esserci, punto.
Punto.
Avete già parlato.
E basta. Però c'è una notizia.
È un'opinione banale,
c'è una di quelle notizie che passano così fum, in un attimo, e di cui forse si perde anche un po' il significato. Parliamo di Italo e di che cosa accadrà a questi treni che viaggiano sul nostro territorio nazionale.
Vedi che te sei un giornalista ancora sano.
Ma modestamente.
Perché oggi il Corriere di titola, il Corriere della Sera, cioè il più diffuso, autorevole, titola: sicurezza, i partiti litigano. Ti pare una notizia a te? No, chiedo, faccio delle domande molto, molto umili, semplici, da uomo della strada, se è una notizia questa. Italo, hai
allora,
perfettamente ragione.
Prima di tutto dacci la notizia. Che cosa è accaduto?
Se noi abbiamo un parallelo in casa abbastanza significativo del Nuovo Pignone, che una ventina d'anni fa, quando fu, più o meno, venne acquistato dalla General Electric. Grandi scandali, allora addio, il paese si svende, eccetera. Vedrete che questi chiuderanno la fabbrica, che per loro era un competitore, un rivale invece che un alleato. Pignone andava benissimo. Qual è la differenza? Che Italo viene acquistato da un fondo pensioni americano, cioè da un'entità
appunto,
finanziaria,
.
Mentre la General Electric era un'azienda hardware, si direbbe, no? Che produceva quella stessa roba e quindi impegnata nell'economia reale. I fondi pensione cosa sono? Sono una delle novità storiche del mondo della finanza statunitense, ma internazionale, anche europea, per carità. Era una cosa che alla crisi del 29 non c'erano. Sono, in questo caso, come dice la parola stessa, sono i TFR, come li chiamano, cioè il trattamento di fine rapporto, le liquidazioni di fine vita lavorativa e, diciamo, parte dei contributi anche volontari che i lavoratori dipendenti negli Stati Uniti dei vari settori consegnano non al sindacato ma a una entità finanziaria che li gestisce. Cioè che questi soldi non è che li tiene a candire sotto il materasso, ma li investe nel mondo. Qual è il ruolo di questi colossi della finanza che appunto un secolo fa non c'erano? È un ruolo molto controverso, perché questi hanno una potenza di fuoco senza precedenti. Diciamo che in contemporanea al loro ingresso nel mondo della borsa, il turnover borsistico, cioè gli scambi, le compravendite di azioni, sono aumentati esponenzialmente. Cioè questi grandi soggetti finanziari non si comportano come il vecchino che ha le sue azioni, cioè come un investitore di lungo periodo che prima di disinvestire quelle azioni ci mette una vita, lo fa quando si sposa il figlio, cioè che sono investitori stabili. L'ingresso di questi colossi ha aumentato l'instabilità nel senso del turnover, anche il volume del giro d'affari, ovviamente, perché se un'azione la continui a scambiare per tutto l'anno invece che lasciarla lì ferma, è chiaro che va su, va giù, moltiplica il giro d'affari, il volume di capitale impegnato, ma anche la volatilità, come dicono gli economisti, cioè il fatto che questa roba può andare su e giù.
E questo che conseguenze ha?
Questo ha una conseguenza abbastanza brutta per Italo, nel senso che Italo passa a un padrone che non ha alcun interesse a investire nel pubblico di passeggeri, tantomeno delle
merci
italiani. Ha fatto un investimento perché ha visto che qui forse c'era dei margini di redditività, ma la cosa gli interessa anche relativamente, sì, un minimo ci deve essere, perché non è che vanno a buttare i soldi nel cesso. Però poi loro sanno che quei soldi, come l'hanno investiti qui, prendono e li reinvestono da un'altra parte e non ci mettono due secondi con i mezzi che oggi si ha a disposizione. Quindi tu hai la differenza storica rispetto alla General Electric è che te sei andato a sottometterti alla volontà di un padrone che non ha alcun interesse hard, fisico, materiale, di economia reale in quel settore.
Ti porto prima di tutto l'obiezione di un ascoltatore che su WhatsApp ci scrive una cosa interessante, dice sì, ma questo è un fondo che investe solo in trasporti, è una cosa diversa, dice l'ascoltatore che ci scrive. C'è poi un ascoltatore e un'ascoltatrice al telefono che prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Ciao, pronto, buongiorno, sono il Mamo.
Prego, dicela tu.
C'è qualche inesattezza in quello che ha detto Guzzini. In quanto è vero, questo è un fondo di investimento americano, un fondo di investimento americano specializzato in trasporti sia su rotaia che non solo su rotaia. Gestiscono, mi pare, una buona parte delle ferrovie australiane, vari aeroporti e dintorni, cioè non è un fondo.
Infatti,
locusta.
Perdonami, Mamo, perdonami un attimo, sì? Perché l'ascoltatore Carlo ci scrive. Appunto, sono i proprietari di Gatwick, che è un po' quello che stai dicendo anche tu in merito al fatto che un fondo investe solo in trasporti. Prego.
Esatto. No, volevo solamente dire questo, cioè non è un fondo locusta che vede dei guadagni e fa delle speculazioni in breve tempo. Questa è gente che è specializzata, che vuole entrare anche nel nostro mercato. Tra l'altro Italo ha spiazzato di brutto dello Stato col cambio facendo entrare low cost nei treni e dintorni, e questo è un fondo che anzi molto probabilmente darà, vista la grossa solidità finanziaria e la grossa esperienza, darà ulteriori incentivi a Italo e non solo alla concorrenza nel settore, concorrenza che alla fine ci si guadagna tutti, perché nel bene o nel male adesso prendere un treno ad alta velocità costa talmente poco che Ryanair ha perso tanto lavoro sulle rotte principali. E solamente
ma
questo,
quello che prende un treno di alta velocità costa così tanto poco, mamma, a me non mi risulta, francamente. Per nulla.
È come low cost. Se te prenoti 6 mesi prima non paghi nulla.
Se vado a Natale, certo, capito.
Non dimentichiamoci di un'altra cosa, che Rete Ferroviaria Italiana, che è quella che gestisce le verghe, per anni ha impedito ad entrare ai treni di Italo nelle stazioni più importanti, per anni gli ha fatto una specie di boicottaggio, cioè
certo, chiaro, chiarissimo,
sono anche
chiarissimo. Non c'è dubbio, grazie Mario.
Ciao.
Riflessioni interessanti a cui fare i conti.
Sì, io resto abbastanza legato a un concetto forse vecchio, tradizionale, cioè se tu sei impegnato in quel settore e produci le stesse cose moltiplichi la competitività. È il caso appunto della General Electric del Pignone. Se te fai investimenti in tutto il mondo, in Uber aeroportuali, in compagnie di trasporti, è un po' diverso. È un po' diverso perché non sei più legato a quel territorio. Entri in un quadro di investimenti globale che secondo me risponde a una cosa un po' diversa. Qui naturalmente si tratta anche di fare un passo indietro. Noi ora portiamo tutti a cantare lodi di questa privatizzazione, siamo stati i primi in Europa. Allora quando gli italiani fanno una cosa per primi c'è da stare attenti. Perché? Perché secondo me è stata una privatizzazione molto svantaggiosa per lo Stato.
Come quasi tutte le privatizzazioni italiane.
Tu hai un problema.
Cioè noi tutti gli affari sicuri, tipo le autostrade.
Sì, perché stai parlando di una rete. Questa rete è redditizia in alcune tratte, quelle dell'alta velocità, è assolutamente in perdita nelle tratte dei pendolari, nei paesini di montagna, dove comunque però ci devi arrivare.
Le regioni ci mettono soldi.
Lo so, però tu vai a fare una privatizzazione mica accollando i costi sistemici del settore a quello che vuole entrare, anzi dandogli i tuoi pezzi pregiati, quindi facendogli le condizioni migliori, perché loro vanno a investire soltanto in quella zona del sistema che già ora è redditizia. Sì, poi gli fai dispettucci perché poi hai diviso le società, quella che gestisce le ferrovie è una cosa, quella che gestisce la rete è una cosa, quella che gestisce le stazioni è ancora un'altra, e allora gli hanno fatto un po' di guerricciole, ma il Baco sta a monte, nel senso che tu poi come Stato ti tieni tutte le parti in perdita perché devi fare servizio pubblico, e però privatizzi e dai concessioni di vantaggio a dei privati che vanno solo a insistere su quella parte che lo è già redditizia, capito? Qui c'è un Baco. So che non è facile, perché stiamo parlando di un sistema a rete, trasporti, eccetera. Però vedi che succede con Amazon. Amazon che cosa fa? Va a fare le sue poste. Si è accorta che paga un sacco di soldi ai corrieri, ha detto perché lo devo fare? Ecco che il monopolio, no? La contraddizione di fondo del capitalismo. Il monopolio si ingrossa.
È la grande tentazione del capitalismo che parla bene del capo della concorrenza.
Certo, al tempo stesso il grande ruolo della politica. C'è perché qui dovresti fare l'antitrust.
Pronto, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno, sono Gianni. E ragazzi, il capitalismo è questo, ragazzi. La rivoluzione d'ottobre hanno provato a farla e finiva male il capitalismo. Il capitalismo è questo. Cioè, io comunque sono più d'accordo con Mammo che con Giovanni. Ma per me il punto è un altro. Che questa è un'altra delle prove private che in Italia non c'è un'imprenditoria. Cioè, questo è il punto fondamentale dell'Italia e di tutti i problemi, di uno dei tanti problemi dell'Italia rispetto agli altri paesi occidentali. In Italia non c'è imprenditoria, appena c'è da far bullire si vende e poi ci si fa e ci si vuole lo soldi, insomma, voglio dire. No?
Stiamo parlando dei grandi nomi, poi c'è un'imprenditoria diffusa che...
A parte che i della Valle si sa...
Dalla Valle non è un grande nome, voglio dire, è un piccolo imprenditore dell'abbigliamento che negli ultimi 10 anni non ha saputo ingrandire il suo business. Qui aveva un business che poteva andare avanti, ha detto pigliamo 2 lire e andiamo via.
Sì, e Gianni...
Cose fa con la Fiorentina, noi lo conosciamo bene della Valle.
Appunto. Per aggravare il tuo ragionamento ti dico anche che quel valore delle azioni a cui l'hanno venduta adesso era semplicemente prevedibile da tutti gli studi nel giro di 10 anni. Allora hanno detto che per fare 10 anni ci si mette troppo, vendiamo subito. Ma, cioè è ancora per aggravare il ragionamento che dicevi te sulla bassa qualità dell'imprenditoria italiana.
Sostanzialmente anche loro sono dei finanzieri, non sono degli imprenditori.
Esatto.
È chiaro come sole, questo è il problema. L'Italia non ha più imprenditoria. Da quando è stato tolto l'Italini, che era l'unico imprenditore che c'è in Italia, siamo ridotti ad avere aziendine di 10-15 persone e sono quelle dove avvengono gli incidenti, perché nelle grandi aziende non ci sono, perché è più facile controllarli, perché il sindacato conta di più, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è inutile starsi a lamentare, 20 anni e ci diamo piccolo e bello.
Questo è anche il riferimento e anche la riflessione che faceva Gianni in merito all'accordo storico della FIOM tedesca sulla riduzione dell'orario di lavoro. Lì è possibile, dice Gianni, perché ci sono grandi strutture.
E ora chiudo. Giovanni lo dovrebbe chiedere al suo giornale preferito, il Corriere della Sera, no? Che è 20 anni e ci dice piccola e bella, appunto.
Grazie.
E poi un pensavo che dice ci sono pochi laureati, ma dove vuoi che vadano i laureati in aziende di 10 persone? Ciao, buongiorno.
Grazie ciao. Gianni, per la telefonata. Giovanni?
Sì, Gianni ha ragione. Qui diciamo il problema non era tanto di dimensioni, perché se li mettevi insieme i capitani coraggiosi, tanto per citare un'altra storia abbastanza parallela, era quella della Telecom, che hanno investito in Italy, che era l'esempio buono che faceva Gianni, sì, a parte che ora l'ha venduta anche
molto
lui.
Discutibile anche quello,
appunto.
Secondo me
ha ragione lui, cioè c'è una logica finanziaria. Ora, tutte le cose che hanno detto Mammo, gli ascoltatori molto puntuali, è vero che questo è un fondo di investimenti di settore, però è un fondo di investimenti, cioè quello che dico io, c'è una differenza nella logica imprenditoriale. La General Electric faceva quelle robe lì, le faceva anche il Pignone, compra il Pignone e ci investe sopra, perché riconosce il know-how. Io ho l'impressione, spero di sbagliarmi, che un fondo di globale di quelle dimensioni lì non gli interessa più di tanto. Cioè prosegue la logica purtroppo degli imprenditori italiani che hanno investito. Dice sì, c'è un pertugio, ci facciamo bella figura, si dà una lezioncina all'Europa, però stiamo dentro a delle condizioni di privilegio, che non è ancora il mercato e la competizione. È vero, hanno introdotto il low cost, Trenitalia fa il vantaggio, quello diceva il mama, che te appunto, se c'hai le varie tariffe, anche se compri il biglietto una settimana prima, ma sai quando torni e quando è, che più o meno è la condizione normale di chi piglia il treno, te c'hai Super Economy, la carta freccia, senior per quegli anziani come me, eccetera, eccetera. E hai la possibilità di spendere un po' meno che rispetto al resto d'Europa. Quindi un po' di vantaggi il viaggiatore italiano di un certo tipo, diciamo quello di lusso tra virgolette, cioè quelli più dell'alta velocità, che escludi i pendolari, che escludono tutte le tratte secondarie, l'ha avuto. Però capisci, quando parli di un sistema di rete come sono le ferrovie, e l'esempio potrebbe essere le poste, se fai una privatizzazione a settore e dai al privato soltanto il settore che già fa utile, è un giocare un po' non a regole pari.
Ma anche perché la Global in questione praticamente tiene insieme sì l'aeroporto di Edimburgo, l'aeroporto, il Gatwick che veniva prima citato dall'ascoltatore Carlo, adesso Italo, il porto di Melbourne, però tiene insieme anche Equis Energy, Gas Natural SGD, Qualcosa Energia, cioè questi se domani si svegliano e dicono ma sì, perché non ci buttiamo solo sull'energia?
No, ma vedi,
lo pigliano e lo fanno, diciamo, c'è cosa problema, che il genere dell'Electric sì, non può fare.
C'è un problema di logica imperiale che riprende quello delle dimensioni di scala che diceva Gianni. Cioè,
certo,
se io produco in tutto il mondo turbine, come faceva la General Electric, io faccio delle economie di scala, faccio degli investimenti, investo in ricerca, le ricadute sono su tutto il gruppo. Se io ho un aeroporto qui e una compagnia di treni là, non è lo stesso discorso.
Una compagnia di energia di là.
O di là.
E di gas di là.
Ma non è che tu produci delle cose e migliorando la qualità da una la fai ricadere anche nell'altra. È difficile, sì, può darsi ci sia qualche invenzione di logistica, ma insomma non è questo il loro campo. Loro hanno, cosa hanno fatto come ragionamento? Un ragionamento molto poi terra terra, cioè cosa sono le cose che in un futuro a medio termine resisteranno ancora? I trasporti, perché la gente comunque si dovrà muovere.
Chiaro.
E finché non inventano il teletrasporto, cosa che ha già saputo fare per le cose, per le merci, diciamo, per le persone, noi ci stiamo. Quindi per 50 anni, diciamo, stiamo ancora lì sul mercato. E è una logica che la serva, non è una logica imprenditoriale, non è una logica per cui quello mi piace fare le turbine e mi ci metto di impegno per capire come farle meglio, facendole costare di meno, facendole funzionare in maniera migliore, più razionale di prima. È così, capito?
C'è una telefonata, ancora sono 9:21 e c'è anche un altro tema che però tu volevi affrontare,
sì,
se non sbaglio.
Sì, perché l'avete detto delle demografia dell'Africa.
La demografia dell'Africa. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Dico due parole anch'io, ma una è che intanto sicuramente questo argomento si possono dire tante cose. Una è che è facile attaccare l'imprenditoria italiana, e sicuramente è giusto, perché è debole, eccetera, eccetera. È dettata, abituata bene, lobbizzata, messa con la politica, si può dire tutto sicuramente, e con ragione.
Certo.
Un altro aspetto è anche la finanziarizzazione sempre più insistente dell'economia, cioè che la finanza, la parte finanziaria tende a prevalere su un concetto anche un po' più romantico, comunque l'imprenditore che fa le cose. Questo è un aspetto molto importante, su cui bisognerebbe
all'atto.
All'atto pratico, però, dico, volendo guardare il caso Italo, mi sembra che comunque questo fondo è vero che non avrà sicuramente modo di fare sinergie, perché è distribuito nel mondo, quindi ottimizzazione industriale non c'è, ma non c'è molto margine per farlo, molto, ce ne sarà poco tutt'altro. Però non vorrà neanche mandare in rovina l'azienda, per cui diciamo punterà a farne rialzare il valore. Il problema è che non c'è più l'orizzonte a lungo termine. Magari gli può interessare far salire il valore dell'azienda per poi rivenderla, però senza un programma poi sostenibile a lungo termine. Queste sono le mie riflessioni.
Grazie anche a te, Paolo, per averci chiamato. Sei un inguaribile romantico, volevi l'imprenditore con il plastico in casa, scrive un ascoltatore.
È vero,
geniale.
Il plastico di Trenino si è fatto tutti da giovani,
sì,
da
sì, ragazzini. Sì, molto carina questa. Abbiamo veramente 5 minuti da adesso, per cui
sai,
volevo provare.
Guarda che il campo delle tecnologie della mobilità è uno di grande sviluppo.
Ma assolutamente.
Cioè, c'è la magneti, abbiamo già dei treni in Giappone vanno a 400 all'ora, cioè la posta pneumatica applicata alle persone.
Ma io poi come citavo
poi immaginate,
non a caso, perché è un campo che si intreccia col tema delle energie, come produrre energia dall'attrito delle automobili sull'asfalto,
per esempio
che sono cose estremamente,
metti dei rulli dove passano le macchine,
estremamente interessanti. Era Riccardo che ci ha scritto quella cosa del plastico. Però adesso abbiamo 5 minuti, che sono le 9:24.
Sì, la demografia
momento.
È là.
Sono stati detti delle cose sulla demografia in Africa, anche queste molto discutibili.
Ah, raddoppia. La popolazione dell'Africa raddoppia. Allora, signori, guardatevi i dati. Perché se voi arrivate da ultimo, e mi rendo conto, dovete fare mille mestieri, intendervi di 100.000 cose.
Quindi... Certo.
Allora, secondo le proiezioni fino a 10 anni fa, quel numero doveva triplicare. Cioè i tassi di incremento, quindi il ritmo della velocità di crescita, si sta abbassando in tutto il mondo e anche in Africa. Qual è il ragionamento? Lo dico molto, molto, molto velocemente. C'è una transizione demografica. Dal vecchio regime, molti morti, molti nati, che da noi è durato fino a metà 800,
sì,
al regime moderno, pochi morti, pochi nati. Grosso modo quello che tira la volata a questo grande cambiamento di struttura della popolazione mondiale è la mortalità infantile. Se ti muore un figlio ogni due, come succedeva anche qui fino a metà 800, ne fai tanti, ne fai almeno 6 perché almeno si prende, ne restano. Se ti cominciano a non morire più, ci pensi contraccezione, cultura, qualità dei figli. Noi ci abbiamo messo un secolo per fare questo passaggio mentale, no? Da più figli a meno figli più curati. In Africa l'hanno fatto negli ultimi 50 anni, perché loro arrivano al 1950 facendo 6-7 figli e morendo nel vecchio regime. Noi gli passiamo automaticamente DDT, insetticidi, antibiotici, si tronca la mortalità infantile tutto d'un tratto, però loro la forma mentale ce l'hanno ancora si fa tanti figli,
certo,
che ci vuole un passaggio mentale che ha il suo tempo. In Asia cosa fanno? Politiche obbligatorie, coercitive. In Cina mettono la politica del figlio unico, quindi se fai anche due figli paghi uno scatafascio di tasse. Indira Gandhi all'inizio degli anni 70 cade su un progetto di sterilizzazione forzata. Perché? Perché questi governi si rendono conto che il problema demografico gli sta andando fuori controllo, diventa il vero blocco di ogni qualsiasi sviluppo, e quindi si ingegnano a fare. Quelle politiche hanno dato dei risultati. Oggi il numero medio di figli per donna è di 2 in Asia, più o meno, e ci sono arrivati con un tempo molto rapido, molto più rapido rispetto al nostro.
Assolutamente, questo è il dato interessante che osserviamo anche.
Allora, qual è il ragionamento? Qual è il ragionamento? In Africa subsahariana siamo ancora a 5. Siamo calati da 6 a 5, questo vuol dire che invece di triplicare raddoppiano, però c'hai un passaggio da fare. Criminale la Chiesa Cattolica che dice no agli anticoncezionali, cioè, abbiamo tutte le statistiche, nessuna esclusa, che ti stabiliscono correlazione tra istruzione femminile e minor numero di figli.
Assolutamente.
Cioè tu hai dei modi non coercitivi ma basati sull'istruzione, sull'empowerment delle donne, per arrivare in maniera rapida allo stesso risultato. Io scommetto, e sarò come mi venite a cercare fra 100 anni, che quella previsione del raddoppio sarà destinata ad essere rivista a ribasso.
Assolutamente, su questo non c'è dubbio, ed è una tendenza che già stiamo osservando in quegli scenari dove l'elemento demografico è devastante, fortissimo, motivo di conflitto, è motivo di scelte strategiche per i prossimi anni. Mi riferisco ovviamente alla Palestina e ad Israele, diciamo così, e anche lì le cose stanno cambiando molto più rapidamente del previsto.
Lo vedi anche negli immigrati. Gli immigrati da noi arrivano con una media di 3-4 figli, stanno da noi anche solo 10-15 anni e quella media cala a 1-2. Cioè, 2 è la situazione di equilibrio, capito? Ragioniamo su,
chiaro,
questo. Quando dici bisogna fare più figli, calma, è gesso. C'è una situazione di equilibrio in cui 2 figli compensano i 2 genitori che muoiono,
E così stiamo su una popolazione mondiale di 7 miliardi. Fino al 900, fino al 1900, eravamo un miliardo. E fino al 1800, prima della rivoluzione italiana, eravamo 500 milioni. Cioè, capite che stress stiamo sottoponendo questo paese, questo pianeta negli ultimi 100 anni?
Che è un tempo infinitesimale rispetto alla storia.
Immaginate un campo da calcio e una pallina da tennis sulla linea di fondo. La storia di questo pianeta è tutto il campo da calcio, la storia in cui ci siamo noi è quella pallina da tennis, poi c'è un piccolo pelino sulla superficie di questa pianeta,
un granello di sabbia,
che è però
sono gli ultimi 100 anni
in cui questa astronave decolla senza nessuno
al comando. Ma ci vediamo lunedì prossimo, lunedì ci sei ancora?
No, sono via.
Ah, ecco, lunedì sei via, poi dopo faremo dei ragionamenti, perché poi dopo vedremo quello che accadrà.
Facciamo un cambio di orario.
Vedremo quello che accadrà. Grazie a Giovanni Cozzini, le 9.29, lunedì 12 febbraio 2018. Tutto cambia, torna domattina alle 8.35.